Buongiorno Giovanni, Giovanni Conti, ben ritrovato. Hai passato una buona estate, innanzitutto?
Oh, guarda, per me l'estate continua, visto che quella ufficiale va avanti ben oltre la metà di settembre, però sì. Quei pochi giorni di vacanza che ci sono stati molto piacevoli. E oggi ritorniamo come si dice, a riprendere il ritmo della vita, che è quella vera.
Certo, certo. Ci mancava un po' il voi che sapete, ma lo ritroviamo a un orario diverso, no? L'abbiamo già detto proprio poco fa e anche in apertura. Non siamo più alle 2:30 del pomeriggio, alle 14:30, ma il voi che sapete passa la mattina, dando così una connotazione di maggiore attenzione verso l'attualità, un piglio diverso. E chiaramente avremo tante nuove trasmissioni che voi ascoltatori comincerete a conoscere a partire da oggi praticamente, e chiaramente tutte queste trasmissioni hanno anche delle sigle, no?
Eh sì, è stato un bel lavoro di cui tu sai bene i passaggi, te ne sei curato ampiamente, ti ringraziamo molto.
Un piacere.
E le sigle, sì, le sigle parlano in qualche modo dei contenuti, parlano di cosa c'è nella testa di chi realizza le trasmissioni, ma forse c'è anche qualche cosa di più. Per questo oggi ne parliamo, vero Claudio?
Assolutamente, abbiamo due ospiti super, per così dire, ma prima di questo, per così dare un pochino di enfasi su questa cosa delle sigle, anche sulla sorpresa che certe volte le sigle causano, voglio farvi ascoltare una vera e propria chicca, la versione completa di una sigla. Beh, non vi dico che cos'è, e fate voi a gara per vedere chi di voi riesce a decifrarla e a riconoscerla per prima. Quanto ci hai messo a riconoscere la sigla di Scaccia Pensieri?
Beh, confesso che non all'inizio no, mi evocava qualche cosa, dicevo, ma ho già sentito qualche elemento di questi passaggi, e poi ovviamente ce l'ha svelato lui stesso, lei stessa.
La sigla è, beh, insomma, quella di Scaccia Pensieri, tutti ci riporta chiaramente all'infanzia, era di Pippo Caruso, con la voce, anzi meglio la risata satanica di Carlo Bonomi, davvero molto divertente. Ma andiamo sui nostri ospiti.
Certamente, due ospiti autorevolissimi. Partiamo dal musicologo Paolo Prato, che ritroviamo dopo la pausa estiva. Bentornato, ben ritrovato Paolo, buongiorno.
Buongiorno a tutti, che piacere riprendere tutto.
E poi un nuovo ospite, la prima volta partecipa con noi a Voi che Sapete, si tratta di Roberto Pischiutta, in arte Pivio. Quante colonne sonore, quanti spot ha realizzato Pivio. Buongiorno Pivio, ben trovato.
Eccoci, buongiorno.
Allora, fatemi salutare il mio amico Pivio, come facciamo noi dalle nostre parti, noi genovesi emigrati a Roma. Bello Figge, esatto. Come ti stai?
Insomma, siamo qui. No, molto, molto bene. Già ripreso l'attività da tempo, purtroppo, però insomma, tutto bene.
Benissimo, allora insomma iniziamo a parlare di sigle, no? Abbiamo ascoltato poco fa appunto quella di Scaccia Pensieri, che ci riporta a un mondo, ci dà un mood, una sensazione, no? Quindi, come dire, quali sono i trucchi delle sigle, Paolo Prato, e in che modo sono cambiate nel corso del tempo?
Ma guarda, allora, intanto le sigle noi siamo abituati a pensarle abbinate soprattutto alla televisione e alla radio. In realtà bisognerebbe andare molto indietro nel tempo, perché secondo me le stesse ouverture delle opere erano in fondo delle sigle, perché sono brevi, contenevano i temi fondamentali di quello che sarebbe stato il lavoro successivo.
Ti interrompo un attimo, Paolo, preciso che la nostra nuova sigla di Parade è appunto una ouverture, che è quella dell'ouverture cubana di George Gershwin che abbiamo scelto.
Ma che bello, ma che bello, esattamente. Poi pensiamo agli inni nazionali, insomma, che sono le sigle dei vari paesi, oppure alla sigla dell'Unione Europea, mediata da Beethoven e arrangiata da von Karajan. Ma eventi come le Olimpiadi, la Champions League, i campionati del mondo, questi grandi eventi mediatici, sportivi, eccetera, prevedono le loro sigle che introducono quel mondo. E poi lasciatemi dire una cosa, dalla sigla di un famoso telefilm d'azione americano, cioè Kojak, quello interpretato da Telly Savalas, no? 50 secondi di sigla, da lì ha preso le mosse il libro di Philip Tagg, che ha fondato gli studi sulla musicologia pop. Cioè Philip Tagg in 400 pagine esamina ogni singolo dettaglio di questi 50 secondi e ne fa appunto un trattato che poi farà scuola. Ecco, qui mi fermo. Le sigle poi negli anni si modificano certamente, ma io dividerei in due grandi categorie: quelle originali, commissionate ad autori, professionisti o meno, largamente strumentali, e quelle che sono diventate delle sigle ma esistevano già in precedenza, cioè spesso canzoni che sono state utilizzate come sigle. Io ne ricordo una, se posso, E Salty Dog dei Procolarum. Certo. Sigla del programma Avventura, un programma bellissimo per ragazzi, una sorta di Quark per ragazzi attorno ai primi anni 70. Questo programma finiva con questo brano dei Procolarum, uno dei più famosi, ma non certamente famoso come White Shade of Pale o Homburg, no? E ecco, questa musica a me personalmente è rimasta nel cuore ed evoca la meraviglia di quegli anni e di quelle trasmissioni in bianco e nero.
Pivio, Paolo Prato poc'anzi citava giustamente le sigle d'autore. Chi meglio di Pivio? Qual è la premessa ad un lavoro commissionato? Cioè come ci si approccia alla composizione di una sigla? Quali sono i fondamentali da cui partire?
Il fondamentale da cui partire è che appunto stai lavorando non per te stesso, ma in un contesto produttivo molto più ampio, il che significa che molto spesso le prime, diciamo, idee o quantomeno lo spunto iniziale non deriva necessariamente da te. Magari il produttore ti dice: ho bisogno di una cosa elettronica, ho bisogno di una cosa che richiami l'India, cioè eccetera eccetera eccetera, no? Quindi sulla base appunto delle prime descrizioni poi uno inizia a lavorare. A me è successo una cosa abbastanza bizzarra molti anni fa, quando con Aldo Descalzi abbiamo firmato la colonna sonora di tutte le serie di Distretto di Polizia. Inizialmente il produttore aveva chiesto un certo mondo sonoro molto vicino al grande maestro Morricone, quindi quel tipo di atmosfera, diciamo, con archi dilatati e cose di questo genere. Noi, immaginando che non avremmo mai, non saremmo mai riusciti a prendere questa commessa, decidiamo di fare una cosa totalmente avulsa da quella richiesta e creiamo quello che poi diventa esattamente la sigla di Distretto di Polizia, e lo facciamo in 10 minuti di tempo, non di più, con pochissimi mezzi, no? E andando appunto decisamente controcorrente. Questa sigla è stata talmente forte che io ricordo perfettamente in un periodo in cui la serie TV aveva avuto un grandissimo successo, che camminavo per la strada per Roma, una Roma quasi deserta, ed ero al testaccio e camminavo appunto con alzo scalzi e dalle finestre sentivo continuamente questa sigla che stava andando, cioè tutta la gente del testaccio stava a vedere questa serie. Vi assicuro che è stata un'esperienza diciamo emotivamente molto forte, però la cosa interessante appunto è che rispetto a quello che è la logica iniziale, cioè quella di avere delle informazioni che provengono da, non da te, ma appunto da chi ti commissiona il lavoro, noi abbiamo deciso per una volta di andare controcorrente e alla fine abbiamo vinto.
Ed eccolo qua il riff che rende riconoscibile questa sigla di una serie storica, sigla degli anni Ottanta. Stiamo parlando di Miami Vice, no? Molti di voi forse l'avranno riconosciuta. Il compositore era Jan Hammer, compositore tastierista ceco, classe 1948. E insomma, davvero bella, Paolo Prato, questa sigla, no? Che cosa ne dici?
Ha avuto il merito di essere l'unica sigla nella storia della discografia, insieme all'altra sigla da SWAT, che però era un telefilm che si è visto poco in Italia. Ecco, questa sigla è l'unica che è arrivata al primo posto delle classifiche americane, quindi un successo clamoroso che va ben al di là appunto della televisione. Tra l'altro Jan Hammer è stato tastierista della Mahavishnu Orchestra
sì,
un paio di anni, quindi insomma ne sapeva qualcosa.
Altra
insomma, l'ambiente diciamo delle serie americane ha insegnato moltissimo, cioè, si farebbe un elenco infinito, da Twin Peaks che composto da Angelo Badalamenti, insomma grande nome insomma della colonna sonora, X-Files con le musiche di Mark Snow, altro autore di colonne sonore. Penso a Happy Days,
è vero,
che catapultava tutti a casa alle 7 di sera,
sì.
O Perry Mason per il decennio precedente, o io da ragazzino adoravo Bonanza.
Certo.
Vabbè,
Giovanni, qual è la tua sigla preferita?
Il dottor Kildare.
No. Sarebbe interessante fare una statistica e soprattutto magari un bel concorso. Chi riconosce la sigla, insomma, dopo poco note, tipo canzoniere, insomma. Davvero molto divertente questo argomento.
Volevo chiedere a Paolo, visto che era lui al microfono in questo momento, un'analisi, se mi permetti di usare questo termine in questa situazione, musicologica. E cioè, i generi. Travalicano i confini, cioè voglio dire, la composizione di sigle e di colonne sonore in genere, ma starei più sulle sigle, si può identificare in uno stile, diciamo così, più europeo o più americano, o è uno di quei settori dove ci si, come dire, ispira a vicenda?
Ma guarda, io devo dire che non trovo un genere, musicalmente parlando, che attiene alla categoria delle sigle. Ogni sigla riflette l'ambientazione, le intenzioni, come ha detto giustamente Pivio, dei produttori, e quindi ci sono le sigle di orientamento jazz afroamericano, e ce ne sono tantissime perché c'è la tradizione lì del cinema noir, che ha insegnato ad associarlo al jazz, soprattutto al cool jazz degli anni 50. Poi, parlando dell'Italia, è chiaro che abbiamo da un lato esempi di canzoni, perché spesso sigle di programmi italiani sono state realizzate con canzoni. Penso a Cento campane di Lando Fiorini, che fu sigla di un bellissimo telefilm, appunto di thriller dei primi anni 70, era una sigla cantata. Ci sono poi appunto le sigle, diciamo, più di carattere sperimentale elettronico, e Twin Peaks è una di queste, ma prendendo dalla radio le sigle di Renzo Arbore, che ha fatto scuola in questo senso.
Certo.
No? Lui per Bandiera Gialla ha utilizzato T-Bird di Rocky Roberts, per Alto Gradimento un arrangiamento strumentale di James Last di Rock Around the Clock, strumentale perché gli consentiva a lui e a Boncompagni di parlare sopra la sigla, vi ricordate? Insomma, certo. Andava avanti per minuti e loro, scusate il termine, cazzeggiavano sulla, sullo sfondo. Quindi, secondo me, però è Pivio che ci deve dire la sua su questo, perché è molto più autorevole il suo parere. Ogni programma fa una storia a sé.
E peraltro anche ogni destinazione, no? Perché insomma, penso sia molto diverso comporre musica per il cinema oppure per la TV, pur trattandosi sempre di musica applicata, no? Come amava definire Ennio Morricone. Pivio, qual è la tua opinione? Insomma, qual è il tuo punto di vista a proposito?
Ma, in realtà la mia posizione è una posizione un po' distante, nel senso che quando affronto un lavoro che sia televisivo, che sia cinematografico, lo affronto esattamente con lo stesso spirito. Sono diversi, diciamo, i meccanismi che poi portano alla fruizione di questo lavoro, soprattutto sì, nella logica di una serialità molto lunga, per la quale a un certo punto il compositore abbandona un po' il campo e lascia lo spazio ad altre figure professionali. Ma dal punto di vista diciamo creativo, per me pari sono, ecco, non faccio grandi differenze. Peraltro c'è da notare una grandissima evoluzione in termini temporali di quelle che sono diventate ormai le sigle delle nuove serie televisive. Non so se avete fatto caso, ma sempre più spesso queste sigle tendono a essere ridimensionate nel tempo e si sviluppano in pochi secondi. E in quei pochi secondi bisogna riuscire a trovare appunto un elemento distintivo che permetta a chiunque sta vedendo appunto la serie di essere aggrappato alla serie stessa, ecco.
Certo, qual è l'alchimia in questo senso? Il timbro, il disegno della melodia, che cosa può agganciare un ascoltatore in pochi secondi?
Ma ormai il concetto di melodia in qualche modo è stato totalmente dimenticato, è diventato un approccio decisamente timbrico. Certo. Penso a certe sigle che si fanno solo a pochi colpi percussivi, però fatti con dei suoni particolarmente elaborati, ecco, e quelli già ti richiamano tutto l'ambiente, a differenza di quello che succedeva fino a non tanto tempo fa, fino diciamo a 6-7 anni fa, in cui le sigle televisive, mi riferisco ovviamente alle serie, duravano anche un paio di minuti.
Certo, e peraltro erano fantastici territori di sperimentazione, no?
Sì, certo, ma guarda, combinazione, mi è capitato ieri di rivedere per un attimo una trasmissione della Rai 2 che si chiama TG2 Dossier,
sì?
E lì c'è ancora, e stiamo parlando quindi di una cosa che dura da 40 anni, una sigla che è tratta in realtà da un brano già edito di Franco Battiato, che era Proibida. Ed è chiaramente molto sperimentale, è una sequenza di fatto di VCS3, eppure è rimasta tale, insomma, nonostante diciamo i cambiamenti che si sono avuti in tutto questo periodo. E ripeto, stiamo parlando di una cosa che è nata negli anni 70, quindi più di 40, sono 50 anni in effetti.
che divertimento i telefilm di Starsky e Hutch che correvano a velocità vertiginose sulla loro macchina rossa, no? Paolo Prato, ti piace questa sigla?
Sì, questa è bellissima, anche perché avete messo la versione che io adoro, quella del James Taylor Quartet, in chiave acid jazz, insomma.
L'organo Hammond.
Già, insomma, l'originale è composto, se non sbaglio, da Tom Scott, che è un sassofonista jazz, insomma, abbastanza noto, aveva un certo impatto, ma in questo arrangiamento che lui, James Taylor, aveva incluso in un suo album dei tardi anni Ottanta, se non sbaglio, beh, un'efficacia notevole, direi.
Ho un aneddoto.
Prego.
Che mi fa molto ridere. Allora, sono a Milano a vedere il concerto dei James Taylor Quartet. Forte anche di quel disco di cui parlava Paolo. E io vedo che davanti a me ci sono alcune persone, in particolare un paio di ragazzi, che mi sembravano inadeguati al posto. Cioè, vestiti in un modo strano, con un'espressione un poco strana, con l'espressione un po' così, come diceva il buon Paolo Conte, no? E io dico, ma secondo me queste persone sono... Cioè, perché sono qua? C'è qualcosa che non mi convince. Pagano il biglietto, entrano, inizia il concerto, e il concerto inizia esattamente con questo brano, no? E la gente esplode, e io vedo questi due personaggi che vedevo appunto già da prima, li vedo piuttosto perplessi, no? E non capiscono. E lì ho capito cosa era successo. Loro erano convinti di andare a vedere un concerto di James Taylor, quello con la chitarrina.
Hai capito?
No?
Fantastico.
Dentro di me io ero terribilmente felice, perché sono una carogna, mi rendo conto, però insomma vabbè.
Dai Pivio, sei una carogna brava, un ottimo musicista e un grande compositore di decine di spot e colonne sonore.
Siamo gli sgoccioli purtroppo, ma noi daremo adesso la linea ad Alphaville, la nuova trasmissione appunto delle 11 in questo caso, quindi che dire, grazie ai nostri ospiti, grazie al nostro Paolo Prato.
E grazie a Pivio naturalmente, a presto.
Grazie a voi.
Grazie a tutti.
Sabato notte, il tempo si fermerà. E mille luci hanno acceso il Central Park di New York. Mentre una tromba, improvvisando, dice così: My love, ovunque tu sei, ovunque tu vai, la notte con te. Sabato notte scintilla la tua pelle, la luna d'oro fascia d'un fantastico couleur di boulevard, dalle toile a Place Pigalle, quand il metro, je t'aime, ovunque tu sei, ovunque tu vai, la notte con te. Sabato notte, via Veneto mette frac. Il vento vola, carezzando la città, nell'aria azzurra, senti una voce che dice ancora amor, ovunque tu sei, ovunque tu vai, la notte. Sabato notte, sorride felice il cuore. Vuoi passo più leggero verso l'alba che verrà, ve ne vuoi. Giro vagare.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.